avere persone che comunque navigano questa avventura in maniera convinta. Allora, a questo proposito, io volevo fare una lezione che a volte faccio e a volte non faccio negli anni, vedendo un po' come ce l'avamo messi con il corso, ho deciso di farla. Però farla, come spesso capita, ogni volta diversa, no? non fare la stessa cosa. E quindi ho deciso di farla. E allora ho deciso di fare questa lezione, che è una lezione, diciamo, sul concetto di modello di nuovo, però vista all'interno della cultura architettonica e disciplinare, diciamo, no? Invece che di quella informatica, all'interno dell'evoluzione della cultura disciplinare. Quindi è una lezione ibrida, metà teoria dell'architettura, metà ragionamenti che ci sono più a cuore, per capire che cosa sta succedendo anche un po' dal punto di vista metodologico con con l'informatica, d'accordo? Secondo me questo è il punto in cui in genere c'è, a volte c'è, a volte non c'è questa lezione, ma adesso casca molto a fagiolo, perché noi abbiamo fatto l'esperienza con Van Berkels domenica, no? Circa il 50%, cioè, penso dei presenti c'erano, più o meno il 50%, tu sei di presenti? Ecco, ok. Va bene, comunque, grosso modo c'eri, sai di che cosa parliamo, no? E quindi, come dire, è utile in questo contesto, e quindi io voglio poi riproporvi di nuovo alcuni ragionamenti di Van Berkel soltanto verso la fine, in maniera da consolidare alcune cose, perché questo corso comunque questo qui non mi ricordo come si toglie. Nascondi la barra strumenti, no, è un'altra cosa. Nascondi la barra pedina, sgrandi la barra laterale. Ecco. Perché questo corso, come dire, in realtà da un certo punto di vista va troppo veloce, da un certo punto di vista, cioè, perché se alcuni concetti sono stati detti per la prima volta, come dire, e non sono affrontati per la prima volta, come dire, non ce la si fa quasi a sedimentare. Il processo di sedimentazione arriva in realtà soltanto quando voi verso giugno vi mettete a studiare queste cose per preparare l'orale. Quindi io faccio adesso una brevissima recap, un brevissimo riassunto di alcune cose che abbiamo fatto la volta scorsa, e poi ci lanciamo nella nuova cosa, ok? Mi sembra che sia un buon... Sono in locale, ma tutto credo che sia già in rete. A proposito, la premiazione poi finale a questo punto la faccio. Tu stai vincendo anche nel nuovo versione, sei proprio, hai straconvinto tutti, quindi avrai quasi sicuramente anche il gran premio del pubblico, perché poi quello che ho deciso è di chiudere, a fare un nuovo rilancio e mettere altri 5 o 6, no? Per è abbastanza divertente vedere come avvengono certi processi. Allora, dunque, due cose. Innanzitutto, ho deciso di crearvi un link aperto, cioè in realtà io vi parlo dell'esame orale del 30 giugno, normalmente attorno al 5 al 6 giugno, anche per non farvi venire eccessiva ansia prima. In realtà tutto il corso si costruisce un gradino sopra l'altro sulle esperienze fatte, man mano che uno le fa e costruisce, e questo è un po' il mio metodo. Ecco perché in qualche maniera, essendo un percorso, è veramente un percorso questo corso, quindi è assolutamente normale quando si fa un percorso che uno via parte, però si comincia ad attardare e poi non ce la fa più. È normale proprio nel concetto di percorso che questo avvenga. Però, diciamo, noi siamo convinti che ce la facciamo quasi sicuramente questo gruppo a finire in maniera, diciamo, molto soddisfacente questo questo percorso, però insomma cominci a perdere una o due parti, poi come avviene un percorso? Dopo un po' quelli stanno laggiù, non li vedi più, è finita. Quindi non volevo eccessivamente angosciarvi, però volevo allo stesso tempo farvi sapere che esiste un link aperto, un link che è questo, che un po' grosso modo vi fa capire come si organizzerà la parte orale del corso e che cosa grosso modo è richiesto. È tutto molto ragionevole, poi ve ne parlo in maniera più specifica, però lì c'è scritto, quindi uno sa grosso modo a che cosa serve. È una cosa che non ho mai fatto, però ho pensato perché no. In realtà è spiegato un po' nel programma iniziale, però insomma, uno capire grosso modo quali sono i materiali richiesti è una buona, secondo me è una cosa che non vi crea problemi. Niente di trascendentale, è tutto molto semplice e molto logico, però insomma c'è scritto. Allora, come dire, in questo quinto ciclo noi veramente entriamo nel centro del corso, questo l'avete capito, perché, come dire, siamo entrati dentro un livello di formalizzazione del codice informativo, come dire, già abbastanza maturo. Questa è l'idea di base, no? Siamo partiti dal raster e abbiamo sempre detto il bit è scemo sostanzialmente, per dire è un sistema molto molto basilare sostanzialmente di trasformare alcuni dati in informazioni, no? Proprio il più semplice possibile. Si vede la griglia, si fanno i buchi e con i buchi si fa l'immagine sostanzialmente dal punto di vista cognitivo, no? Poi abbiamo visto gli altri livelli, abbiamo visto che già parlare di vettore vuol dire di parlare di entità, che cosa vuol dire lavorare su entità, capire che la quantità di codice aumenta e quindi diciamo siamo entrati in questo mondo, abbiamo capito alcuni costrutti di questo mondo con i layer eccetera eccetera. Abbiamo capito come questo ha dei rapporti con la cultura architettonica che non è estranea ma è in qualche maniera intrecciata. Abbiamo fatto questa lezione su Eisner per far capire come in qualche maniera un non natural CAD, no? Perché Peter Eisner si è visto benissimo, non è un natural CAD a per niente, però in qualche maniera un approccio basato sulla superficie in quanto generatrice, che è un approccio tipicamente heismaniano, si sposa abbastanza bene con una logica per vettori, in qualche maniera è una maniera di guardarlo, diciamo così. Poi abbiamo fatto questa, siamo entrati un po' di più nel concetto proprio di costruzione del mondo, abbiamo visto come si formalizza un mondo a tre dimensioni e ho fatto soprattutto questa lezione in cui il concetto di spazio e il concetto di tempo sono non soltanto interrelati, ma il tempo è l'unico mondo per capire lo spazio, che è una cosa completamente diversa di dire che c'è una generica interrelazione. E quindi l'idea di costruzione del mondo si lega a un'idea di movimento e quindi di tempo sostanzialmente. E questo abbiamo capito all'interno di questo discorso, anche se può creare non poche preoccupazioni, che il mondo non è fatto a tre dimensioni, è un costrutto quello che noi lo guardiamo a tre dimensioni, il mondo è fatto a tante dimensioni, dipende da cosa noi gli proiettiamo, no? come necessità, e per capire alcune cose dobbiamo addirittura muoverci in una rispetto che un'altra. E quindi là abbiamo toccato un po' alcuni anche altri temi che riguardano ovviamente da una parte addirittura un ragionamento quasi filosofico, teologico, e dall'altro dei concetti di astrofisica, che in qualche maniera bizzarramente hanno dei punti di contatto. Poi abbiamo fatto la nostra presentazione dei siti, che andava molto bene, che è stata molto interessante e ricca. E poi siamo entrati in questo ciclo in cui abbiamo cominciato a parlare del concetto di modello. Perché neanche il file locale mi apri? Non lo trovo, evidentemente il link in qualche maniera non è corretto. Strano, evidentemente il link non è corretto. Vabbè, ce la possiamo fare. Ok, questo è corretto. Allora quell'altra sarà la 17, voi che dite? Ciao, ecco, eccolo qua. L'arrivo di questa logica che è una logica che nasce dentro il mondo informatico, a un certo punto arriva VisiCalc, arriva il primo implementazione del concetto di foglio elettronico. Questo, come abbiamo visto, comincia a innestare un modo di pensare what if, un modo di pensare basato sulle interconnessioni dinamiche dei dati. Qui, qua non siamo soltanto di fronte a un modello, diciamo, di base matematico, no? Che ovviamente c'è da centinaia e centinaia di anni. Siamo su un altro discorso, siamo in un discorso prettamente informatico, che la rete dei dati è una rete di simulazione, che è un concetto diverso. Certo, anche le equazioni in qualche maniera sono simulative, ovvio che sono simulative, ma una cosa è avere uno spreadsheet, un'altra cosa è avere, diciamo, un modo di calcolarsi una serie di equazioni in rapporto l'una con l'altra, è un pochettino diverso. Quindi questo, diciamo, apre moltissimo un modo di ragionare what if e fa nascere questa idea che la parola modello, come noi la usiamo, e poi arriverà anche nel campo dell'architettura, non vuol dire, come spesso è usato in campo dell'architettura, modello in quanto, diciamo, oggetto tridimensionale, oppure modello in quanto archetipo da seguire, ma vuol dire modello in quanto sistema di variabili nel suo contesto matematico, nel suo contesto, diciamo, scientifico sostanzialmente. Quindi parliamo di modelli fisici, matematici, statistici, economici. È in questa accezione che rientra dentro l'architettura. Questo è un salto logico che dobbiamo, come dire, capire. Vi ho fatto un cenno, anche se non l'abbiamo, diciamo, esplicitato molto, che questo mondo è particolarmente il mondo il mondo del database, ha veramente negli architetti olandesi MWRDV il loro, diciamo, punto di riferimento nel dibattito architettonico, perché per loro questo mondo del database, questo mondo del data, loro lo chiamano data, in realtà per noi sono informazioni, ma non entriamo nel merito, in qualche maniera li aiuta e li ha aiutati fortemente a fare una serie di operazioni, che sono operazioni anche alla scala architettonica, anzi addirittura alla scala degli oggetti e non soltanto alla scala, diciamo, urbana, come è abbastanza evidente, e soprattutto un'idea di reinterpretare la realtà attraverso proprio i flussi dei data, dei big data. C'è tutto un filone culturale che si lega a questa cosa, che però è originato, diciamo, no, dalla posizione di MWRDV, che mi pare abbiano anche scritto un libro che si chiama Data Driven o qualcosa del genere, adesso non ricordo esattamente come si chiami, proprio a sottolineare questa cosa. Questo ve lo dico perché se c'è qualcuno che guarda in questa direzione, sa da dove partire, dalla quinta iterazione di questa cosa, ma parte dall'origine, e l'origine sostanzialmente sono parte da là. All'interno di questo discorso abbiamo parlato anche di che cos'è un database, cioè un database in realtà. Quando entriamo dentro il concetto di database, vi ricordate l'idea di strutturare le informazioni attraverso dei record, che sono dei contenitori di informazioni, e dei field, che sono, diciamo, degli attributi di questi record, no? Gli attributi sono infiniti, in realtà anche i record sono infiniti costitutivamente, no? Però ci sono dei modi di guardare il mondo. Quindi in realtà il database non è altro che la quinta, la sesta nel nostro processo. Utilizzo sempre sostanzialmente lo stesso concetto della griglia, no? È cambia in varie maniere, in un caso è locatizzativa, in un altro caso è bucativa, non so come dire, è una lavagna in cui buchi, nell'altro caso si appoggiano informazioni, nell'altro caso si appoggiano relazioni diciamo tra numeri o funzioni, tra risultati o variabili, in quest'altro caso invece viene sfruttata proprio, come dire, una sua natura geometrica base, che è quella dei record e delle cose. Questo non è uno scherzetto, perché diciamo che cos'è il database, anche che cos'è il database in fondo è qualcosa, è chiaro che nella realtà precedente c'era la scheda, no? La cosa più simile a un record è quello che era la scheda, no? Esiste la scheda del libro, la scheda rappresenta il libro, no, rappresenta un numero di informazioni limitate che servono in un determinato contesto, autore, editore, la scheda è il record, attraverso quei campi che permettono di fotografare e di raccogliere il numero di informazioni pertinenti che servono in quel determinato contesto. In realtà muoversi all'interno del database vuol dire qualcosa di estremamente più potente, anche perché permette una cosa che sono le ricerche incrociate, no? O le query, si chiamano in termini tecnici, o delle ricerche guidate. Cioè, se voi andate in una biblioteca organizzata a scheda, potete abbastanza facilmente trovare tutti i libri di Moravia, d'accordo? Cioè andate, guardate Moravia, ma se io vi chiedo trovami i libri che sia Moravia sia Pasolini hanno scritto tra il 53 e il 54 ambientati su Roma, diventa un pochettino più complicato. Cioè teoricamente lo puoi fare, ovviamente, no? Devi fare una cosa, devi estrarre la cosa dell'uno, poi estrarre la cosa dell'altro, eccetera. Ma invece questo in ambiente informatico è del tutto normale. È la cosa normale che tu fai delle query sul tuo set di data, sui database, che sono delle query molto, diciamo, particolari e molto incrociate. Tutti voi siete abituati a farlo continuamente, questo pezzo, immagino di sì. Per esempio, in quale contesto? Mi date la... qual è un caso in cui questo è proprio pane quotidiano? Mendito? No. In biblioteca si lo fai, ma lo fai poco, in realtà. Diciamo la verità. Tu vai, in genere, cerchi per autore, diciamo la verità. Lo puoi fare, ma lo fai molto raramente. No, lo fate proprio ogni proprio papà. No. Anche quelle sono piatte. È una ricerca piatta di informazioni.
Per esempio per le assicurazioni.
Per esempio per i voli. I voli è un classico esempio, l'assicurazione è un classico esempio. Cioè, adesso io sto senza internet, perché qua non vuole aiutarci troppo, però forse mi posso collegare da qua. Adesso un attimo che glielo creo. Se voi andate in un qualunque sito di voli, andate in Alitalia, per esempio, e dite voglio andare da Roma a Berlino, entro da questi giorni a questi giorni, fammi vedere quali sono le opzioni, lui ti tira fuori 30 opzioni. Ma questo è quasi un uso banale di questa funzione. Quando è che diventa molto più interessante? Menditto? Fate un consulto. E, diciamo, se io vado al sito dell'Italia e gli dico che devo andare a Berlino nel mese di maggio, lui mi tira fuori che cosa? Mi tira fuori 40 record, perché ogni volo è un record, organizzato per categorie, no? Lui interfaccia la categoria mese maggio, Berlino, e ti tira fuori tutto questo, no? Questo quindi è un utilizzo, diciamo, quasi banale di un database, no? Perché tu hai già delle cose specifiche. In biblioteca o su Google tu fai una cosa talmente piatta, tu lo fai per parola sostanzialmente, non è per categorie strutturate, no? Ciao ragazzi, facciamo il coso, se vi stringete così, se vi va, se no non fa niente. Allora,
Però le strutturazioni dei database più potenti sono per esempio questi dei voli. Oppure, per fare un esempio, ok, perché non mi prendi? Prendimi. Eccolo, mi ha preso, me l'ha preso. Eccolo qua. Ecco, se voi per esempio andate in... Qual è la cosa normale in cui si fa questa cosa qua? Lui ha detto questo delle assicurazioni. Per esempio è importante questa delle assicurazioni, no? Prova ad avvicinarti al router. Perché? Scusatemi, non l'ha preso. Ora ripetiamo. Ecco. Per esempio, no? Questa è anche una cosa che è importante che voi sappiate ad operare. Voi sapete che questo mondo ha creato il broker informatico sostanzialmente. Cioè, se uno cerca un volo, oggi come oggi, non lo cerchi più per diciamo compagnia, lo cerchi attraverso il broker, no? Che cosa fa il broker? Il broker sostanzialmente accede attraverso dei sistemi di open data, io credo, adesso mi viene in mente, attraverso dei sistemi di open data, accede ai voli di varie compagnie e te li mette a confronto, no? Se io vediamo un po' se per esempio mi funziona, perché come al solito, questa è una cosa normale per chi lo sa fare, per chi non lo sa fare, la vita cambia da questo momento in poi, capito? E anche se ce n'è uno solo, mi cambia. Capito come funziona? Così funziona. Perché per te che lo sai è una cosa normale, no? Allora, esistono dei database incrociati che non fanno altro che accedere attraverso sicuramente un sistema di open data, di cui adesso parliamo di che cosa sono gli open data, tanto per capirci meglio, accedono a una serie di informazioni e confrontando, se io voglio andare da Roma a Stoccarda, tra l'altro ci devo andare tra poco, poniamo da questa data a questa data, io gli dico cerca volo, ok, vediamo lui che cosa fa. Sta lavorando, poraccio, sta accedendo a un database incrociato di milioni sicuramente milioni di cose. Eccolo qua. Che cosa mi sta facendo lui? Mi sta facendo una lista delle cose accedendo, lui dice me le ha organizzate per prezzo a scendere. Quindi, diciamo, questo è più economico, ma potrei fare qualunque cosa, no? Qualunque dopo un po', dico, se io non so come va la vita, telefono alla Lufthansa e mi dice, pronto? Vorrei andare a Stoccarda? Sì, l'altra volta ho speso 80 euro. Sì, come? 600,09? Scusi, c'è qualcosa? No, capito? È normale, perché non accedi al sistema del broker, accedi linearmente, e linearmente quello in quel momento non si può dire che il volo che stai a Stoccarda loro lo fanno a 609, però guarda caso esiste un altro sistema che è 229, no? Il fatto che loro abbia quasi solo Lufthansa è perché è una tratta un po' particolare, ma ovviamente questo si riferisce sempre al museo Mercedes-Benz, ovviamente. Perché lì. Allora, d'accordo, questo tipo di cose c'è in tantissimi prodotti, no? Sui DVD, sui libri, ci sono broker ormai di tutti i tipi. Come avviene questo meccanismo? Non ne sono certo al mille per mille, vado per via intuitiva, d'accordo? Ma ne sono praticamente certo per via intuitiva. Che cosa fa? La cosa vola gratis, se via e se va a mettere tutti i voli di Air Berlin lì, fa la segretaria che fa quello, e quell'altro che fa quell'altro, e quell'altro che fa quell'altro, e questo è il processo? No, avviene con un sistema che ormai si chiama Open Data. Che cosa vuol dire questo? Che come sistema regolativo diciamo, credo che sia proprio una legislazione europea o mondiale che ci sono, credo che funzioni così, sono quasi certo, se qualcuno fa una ricerchetta rapida trova esattamente la cosa. Dice questo, che se tu sei una compagnia mi devi rendere liberi, ma strutturati attraverso un database, cioè mi devi dare i tuoi record, sono strutturati attraverso delle categorie che sono omogenee per tutti, se no i database non si parlano. Quindi, luogo di partenza, luogo d'arrivo, prezzo, queste qua, mi devi organizzare i tuoi dati così e li metti in internet. Quindi lo fai tu all'Italia, tu Lufthansa, tu Air Berlin, tu questo, tu quello, tu quell'altro, d'accordo? Dopodiché ci sono dei broker, sostanzialmente, cioè delle persone che informaticamente prendono questi dati, scrivono questo programma, che accede ai dati tuoi, non è che loro si mettono i dati dentro, diventerebbero pazzi, accedono al tuo sistema di open data e tu hai, diciamo, un vantaggio sistemico di essere dentro questa, diciamo, questa operazione, perché, diciamo, a quello che telefona dall'ambasciata di Berlino che deve andare a Stoccarda, la Lufthansa glielo vende a 450 euro, a tu che sei uno studente, che sei nell'epoca informatica e sai un po' come muoverti, te lo prendi a 120, diciamo, no? Più o meno. Quindi loro, come logica di mercato, questo discorso dell'open data funziona teoricamente per tantissime cose. Per esempio, ti faccio un altro esempio, è sempre la stessa idea, è sempre lo stesso concetto, ma se uno non capisce che cos'è un database non può capire di conseguenza questo, e meno che mai può capire l'impatto poi in architettura. Altro esempio, i treni. Avete mai visto che in realtà di applicazioni dei treni, se ci fate caso, ce ne sono 5 o 6, se voi andate sull'app, vedete che ci sono 5, 6, 7 applicazioni di treni, non è che c'è solo quella di Trenitalia. Se andate sui bus, vedete che ce ne sono altrettante, d'accordo? Quindi, ma com'è, non è che la cosa è l'ATAC? Il concetto è analogo. Evidentemente le aziende sono obbligate attraverso qualche sistema, a mettere i dati in internet e attraverso database in un certo formato, e questi dati sono aperti e sono aggiornati da chi, diciamo, li mette. Tu non fai altro che diciamo prenderlo e combinarlo attraverso una shell sostanzialmente, no? Che è o quello di andare la cosa, eccetera. Però normalmente, ovviamente, che cosa succede? Questo è un motore di creatività, perché io mi faccio un'applicazione che mi mette insieme volo, aereo, albergo, per esempio, tutte queste cose così, oppure affitto macchina, poi le combino, no? Gli open data li combino. Però se uno non sa che cos'è un database e non sa che c'è una differenza tra record e field, non capirà mai niente. Come non capirà mai niente sul fatto, diciamo, che vi ho spiegato la volta scorsa, che un record non è detto che contenga unicamente informazioni letterali, può contenere qualunque altra informazione, no? Basta che sia omogenea. Allora, queste sono queste cose di cui abbiamo parlato e che poi con, diciamo, e poi abbiamo visto quest'altra cosa che era abbastanza interessante, e che in realtà tutto questo ha una entrata che, come parlava, dice, ma in Italia c'è sta un fiume? Però se blocca, dice, o si calano, cioè non sa che esiste il Po, no? Può essere, no? Uno arriva da Ucraina, arriva qua, non sa che esiste il Po. Ma non sapere che esiste il GIS equivale a questo per uno studente di architettura. Cioè una cosa talmente enorme, non so come dire, è talmente caratterizzante, filoni di persone che vivono la giorno e la notte, che mi è stato interessante, diciamo, colmare questo piccolo buco nero, perché non è una scherzetta, è una cosa enorme, d'accordo? Enorme. E quindi abbiamo capito come questi concetti di database poi si applicano anche dal punto di vista, come dire, della strutturazione delle informazioni grafiche e della, quindi della capacità di analizzare, di comprendere, di risolvere situazioni di rischio o anche soluzioni, ma tutto il mondo dello scibile, che intreccia il dato, diciamo, geometrico, geografico con il dato del database. Questo intreccio è il Po e si chiama GIS, Geographic Information System, d'accordo? Questa è una foto che avevo messo per farvi vedere alcuni modi particolari per usare questi nostri strumenti. Qualcuno riesce a intuire, credo che sia impossibile, però qualcuno forse può fare il salto come dal mondo a due dimensioni al mondo a tre dimensioni. Che cosa vuol dire questa foto? Cioè, qua bisogna fare... In realtà dove voglio arrivare sarà chiaro in un secondo, però come sempre una cosa è che ve la apro. Allora, diciamo, è una foto col cellulare, d'accordo? No? Io vi sto parlando di come si può adoperare il cellulare in maniera un poco particolare, vi metto questa strana foto, d'accordo? Che cosa voglio dire all'interno di questo contesto? Voglio dire questo. uno pensa a quello, invece no, è tutto casuale. Tu sei in treno, d'accordo? Quindi il treno va veloce. Improvvisamente vedo una cosa che mi ha sempre, che ho sempre desiderato vedere. In realtà io vedo una cava, è tutta cava, cioè 20 km di cava, e poi dentro questa cava ci sta una stranissima scena, cioè c'è una roccia e sopra questa roccia c'è una torre. Se voi andate nella ferrovia per andare al sud, a un certo punto vedete questa scena. È una cosa che a me mi incuriosiva, perché mi serviva per un determinato ragionamento, questa determinata lezione. Stai in treno, non hai la più pallida idea di dove sia sto cavolo deposto. Che cosa mi viene in mente? Faccio una foto a un'altra cosa di cui non me ne frega niente, in realtà. Ma questa foto è geolocalizzata. No? Cioè vuol dire, poi io la apro e vedo dove è fatta, mi metto su una mappa e dalla mappa è a un minuto rispetto a quel posto, non è lei in realtà, però è la geolocalizzazione, quindi in realtà io questa foto di per sé non è quello che mi interessa, ma io so che nella foto è contenuto alla geolocalizzazione. È come sapere chi non so, funzionerà anche Windows, ma in Mac, per esempio, questo discorso di usare le foto con la geolocalizzazione a volte è un salvavita, a volte diventa molto interessante, perché invece ti ricordi una cosa, ma ti ricordi dove l'hai fatta, allora vedi le tue foto attraverso la geolocalizzazione. Immagino che ci sia, sicuramente c'è anche in Windows, perché questi sistemi ormai, eccetto che tu gli dici no, non prenderla, di norma la foto ha la geolocalizzazione, no? Costruita dentro. Quindi questo è un altro esempio di queste cose. Allora, questo è un piccolo recap di quello che abbiamo fatto, d'accordo? Tanto per, diciamo, e ogni tanto è utile averlo, no? Secondo me, perché uno capisce un po' che stiamo a fare. Allora, voglio farvi questa lezione. Questa lezione quindi parte con un discorso che appartiene più alla cultura architettonica, quindi a qualcosa di cui voi in linea di massima siete abituati a trattare, e poi procede invece più verso temi di attualità e vuole anche coprire meglio una cosa che era stato detto all'inizio del corso, che poi giustamente in questo corso voi volete vedere di più anche di architettura che incarna il paradigma informatico, che non può arrivare soltanto alla fine. Quindi questa lezione così strutturata, diciamo, a alcuni anni non c'è, e comunque quest'ultima parte è completamente nuova e secondo me funziona, dovrebbe funzionare bene, secondo le mie intenzioni. Allora, di che parliamo? Parliamo di, in qualche maniera, del concetto di modello, in questo caso inteso dal punto di vista, diciamo, delle strutture logiche che gli architetti hanno cercato di costruire per approcciare lo sviluppo del progetto in qualche maniera attraverso dei set, delle procedure, come dire, in qualche maniera strutturate, e che in qualche maniera facilitassero l'approccio al progetto per una serie di, diciamo, componenti. Quindi, come dire, noi usiamo in questo contesto la parola modello in una estensione un po' metodologica, ecco perché io dico modelli decisionali, diagrammatici e scientifici per un'architettura in forma di modello, cioè è un po' fuggy, no? È un po' nebulosa, ma in questo caso lo è, perché noi dobbiamo un pochettino stirare la parola, diciamo, in varie maniere, in maniera da poter fare un discorso che in qualche maniera ci permetta di ricollegarle, d'accordo? Quindi noi vediamo dei concetti di metodologia sostanzialmente applicando la parola anche modello, perché noi poi alla fine trasciniamo la parola modello fino a dove vogliamo arrivare noi. Allora, non so se questo link dovrebbe funzionare, non funziona più. Non funziona più perché il sito non è più questo, lo devo aggiornare. Alcuno Uniroma 1, no? Questo è il mio sito. sì, eccolo qua. C'è una paper che è questa, se uno vuole essere un pochettino più, diciamo, più sicuro, no, di una scrittura un pochettino più tranquilla rispetto a questa della lezione, che invece è molto rapsodica, un pochettino confusa. Comunque esiste questo scritto, invece lo aggiornerò, comunque non lo trova perché prima si chiamava Cineca, adesso si chiama Arco 1, ma l'indirizzo è analogo, qui prima si chiamava CityCord e non ci va più in automatico. Ok, allora andiamo un po' dove stavamo prima. Ok, allora, siamo all'interno di questo ambito, no? Siamo all'interno, veniamo al quarto fondamentale quesito: come faccio a trasmettere i dati strutturati, sia se essi siano di tipo A, cioè informazioni testuali, oppure se siano di tipo N, cioè di tipo numerico, a distanza, se sono i tempi di Leonardo, cioè senza fax, elettricità o mezzi fisici, come faccio, cioè effettivamente, a trasmettere, se voglio trovare un sistema efficiente, più rapido del precedente, come si risponde a questa domanda, se soprattutto intendere una nuova componente o parola chiave, appunto questo del modello che noi abbiamo visto principalmente nel concetto di foglio elettronico e di spell sheet, quindi un sistema what if, dinamico, eccetera. Quindi dal mio angolo visuale, il centro della parola modello si è focalizzato su un intreccio, per così dire, strutturale di tre famiglie di problemi, tutte che convergono questa parola e verso una sua possibile aggettivazione. Allora, vediamo quali sono questo tipo di modello decisionale. Abbiamo questa idea dello spreadsheet in testa, no? Quindi una possibilità di interrogare un modello attraverso una caratteristica what if, ma che appartiene già intimamente alla fase informatica, ma prima che cosa, come in qualche maniera si ragionava, no? Come facevano gli architetti a fare qualche tipo di approccio che in qualche maniera consentisse come dire, di dipanare alcune scelte di progetto. Allora, come dire, io direi che per partire su questo ragionamento, lasciamo perdere il passato, prima del 1900, lasciamo perdere quindi qualunque connotazione della parola modello rispetto alla connotazione di esempio perfetto da copiare. Questa interpretazione non ce l'abbiamo più. Ci interessa unicamente il concetto di modello in quanto struttura che ci aiuta a prendere delle decisioni in qualche maniera, no? E questa, diciamo, la maniera in cui noi intendiamo in questo contesto la parola modello. Allora, come dire, alla nascita dell'architettura del funzionalismo, del razionalismo, del movimento moderno degli anni 20, è molto naturale che gli architetti volevano decisamente avere questo tipo di approccio. Perché volevano avere questo tipo di approccio? Ma per la semplice ragione che il mondo di questa nuova architettura era un mondo fortemente permeato dal mondo dell'industria, quindi era fortemente permeato da processi di tipo analitico, di tipo logico, di tipo causa-effetto e di tipo lineare. Quindi, diciamo, è del tutto naturale che all'interno di un mondo permeato di, come dire, razionalità e di positività, non è il mondo magico, diciamo, mistico, è il mondo della razionalità, del calcolo, dell'oggettività. Quindi è molto naturale che essendo questo il mondo dell'industria, questo volesse interpretarsi anche nel mondo dell'architettura. Quindi l'ossessione vera e propria di questa fase, di questa fase storica, ruotava sul concetto di oggettività, in qualche maniera. Il concetto di oggettività è un concetto assolutamente centrale per questo tipo di approccio. Che cosa vuol dire oggettivo? Oggettivo vuol dire l'estrapolazione di caratteristiche che sono facilmente classificabili e che sono il più possibile normalizzate. Quindi, se noi guardiamo a noi, ad esempio, E vogliamo vedere questa classe dal punto di vista della soggettività, diciamo, della cultura contemporanea. Noi ci scopriamo 2 miliardi di differenze. Se noi vogliamo essere oggettivi, il più oggettivi possibile, noi diremmo ad esempio siamo 30 persone, oppure al massimo c'è 15 che sono donne, 15 che sono uomini, oppure sono 30 che 20 che vengono dal nord, cioè dobbiamo cercare di essere il più oggettivo possibile, no? Tutto il mondo, diciamo che è un mondo che appartiene alla contemporaneità, è completamente non esiste. Quindi io devo cercare di essere il più oggettivo possibile per, diciamo, aderire a questo sentire. Una volta fatto questo primo passo, il secondo passo è quello di oggettivizzare i bisogni. I bisogni vanno anch'essi resi il più oggettivi possibili. I bisogni sono, diciamo, incapsulati in delle situazioni il più oggettive possibile. Le due cose sono in rapporto l'una con l'altra molto forte. Il mondo è visto il più possibile attraverso dei canali di oggettività, i bisogni sono il più possibile standardizzati e oggettivati. Una volta fatti questi due passi, quale caspita che volete che sia il terzo passo? Il terzo passo è normare queste esigenze e questi bisogni. Allora, questo grande campo di sforzo, questo grande sforzo di oggettività ha visto il campo della casa, e della casa popolare in particolare, di quello che si chiamava existence minimum, il suo, diciamo, ambito principale di applicazione di questo ragionamento. Anche perché questo ragionamento, quindi oggettività della situazione, oggettività dei bisogni e oggettività delle soluzioni, diciamo così, tutto questo, diciamo, flusso è un flusso che ha nel campo della casa popolare degli anni 20, 30, 40 il suo campo di applicazione anche, come dire, sociopolitico, perché si basa sull'idea che persone che vivevano sotto standard adesso finalmente acquisivano uno standard, appunto il famoso existence minimum. Quindi questo primo modo di ragionare è un primo modo tutto orientato sull'oggettività, e i passaggi dell'oggettività sono tutti in sequenza, quindi bisogno, cosa, soluzione. Soluzione di tipo sostanzialmente manualistico, preimpostato rispetto a quel determinato standard. Quindi gli individui non è che sono individui come noi tendiamo a pensare oggi, o come pensa MVRDV che fa tutte le case quasi come se ogni persona fosse un record, no? Dal punto di vista dell'immagine. È esattamente il contrario, no? All'interno di un discorso di oggettività si tende ovviamente anche a dare forma a questa idea di oggettività, per cui nasce, diciamo, un tipo anche di immagine architettonica, cioè in cui il valore non è rappresentato dall'individualizzazione, ma è rappresentato dall'oggettiva risoluzione dei bisogni. Ok? Tutto questo porta a un modello mentale. Non è che sta là, no, è un modello mentale. È un modello mentale che viene trasmesso. Per esempio, ti faccio un classico esempio di tutta la generazione, diciamo, educata negli anni 60, negli anni 70 e negli anni 80, non era possibile dire una cosa che non fosse oggettiva, in qualche maniera. Tu non potevi dire queste due finestre hanno una tensione espressiva, e io che guarda questo per cui nasce questo. No, queste due finestre sono così perché uno è un bagno e uno è una cosa. Non c'è nessun'altra possibilità logica, mi spiego, all'interno di questo modello. Perché tutto deve essere oggettivo, tutto deve essere dimostrato attraverso un processo di oggettività. Quindi, diciamo, chi sono i campioni di questo modello oggettivo e qual è la fase storica? Per esempio Klein, questo E Alexander Klein è il grande campione di questa maniera di ragionare anche dal punto di vista logico. O i tipici funzionalisti tedeschi, che ovviamente sono in primo piano per questo tipo di logica. L'uomo era totto, occupava per ciascuno funzione torte di spazio, da questo punto fermo arrivava la soluzione certa. Il modello decisionale era chiaramente espresso nel suo ambito teorico, il manuale del noi, sorto appena ad un grado decisionale appena un po' più alto, il regesto tipologico. Cioè il manuale era quello che faceva questo ragionamento, no? Che rendeva oggettiva la cosa. Cioè un letto all'interno di un discorso oggettivo è tra 1,95 e 2 metri, punto. Una porta è da 70 a 80, punto. La porta in un determinato modo è così, se passano due persone 1,20, se la rampa è così è qua, pa, 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 pa. Quindi diciamo, questo discorso dell'oggettività del bisogno porta all'oggettività dell'indicazione e quindi stai tutto tranquillo da un certo punto di vista. Era un mondo pacificato e tranquillizzato da questa catena logica. Nel momento in cui c'era l'accettazione di far parte di questo, diciamo, universo, tutto a posto. Io sono un numero, non è che io sono un individuo. Io sono un individuo di sesso maschile, con reddito da tot e tot, e questa è la mia soluzione, oggettivamente data, è oggettivamente funzionante. E così è tutto. Tutto il mondo, diciamo, del ragionamento basato sul paradigma industriale tende a pensare attraverso la grande parola dell'oggettività, che diventa la parola contenitore di tutte le altre. E quindi qua, vabbè, ma proprio ci metti 30 secondi e le provi subito tutte queste cose che si muovono all'interno di questo ragionamento in chiave organizzativa, in chiave distributiva, eccetera, eccetera. Sempre il ragionamento è analogo, oggettività del bisogno, oggettività della soluzione, per cui ogni scelta è data, e questo è veramente un modello mentale, ed è veramente un modello decisionale, cioè un modo di approcciare le cose. Cioè io mi ricordo che io sono stato educato con professori che ragionavano in questa maniera, appunto, o era questo l'approccio o non ce n'era nessun altro approccio. Una volta che tu capivi che l'approccio era questo, avevi risolto, cioè, perché, voglio dire, è un mondo abbastanza facile da praticare. In fondo è un mondo che, ciao, ma lui dobbiamo farlo firmare, perché comincia ad avere un interesse ripetuto, cioè non è la prima volta. Credo che sia sempre lo stesso, secondo me è sempre lo stesso. È un mondo abbastanza tranquillizzante da un certo punto di vista, no? Perché diciamo cautelizza, tu ti muovi in maniera oggettiva, è abbastanza cautelizzante. Come dire, lo sviluppo di questo approccio poi è il famoso diagramma blocchi, no? Il famoso diagramma blocchi è l'approccio che in qualche maniera, come dire, comincia a far entrare nella logica del progetto questo ragionamento. Che cosa succede? Per esempio, questo è un diagramma blocchi. Che cos'è il diagramma blocchi? Tu cominci a mettere le superfici del tuo progetto, che ne so, stanze, spazi comuni, cucine, uffici, varie cose, e diciamo le quantizzi con la superficie, d'accordo? La quantità sulla superficie in scala, per avere un'idea di quanto fai. Poi fai un altro ragionamento, che è un secondo ragionamento, diciamo, tendenzialmente oggettivo, è quello che in inglese si chiamano le adjacencies, non so come si dica in italiano, è, diciamo, lo studio delle adiacenze, sarebbe, non so se c'è una parola, cioè cosa deve stare vicino a cosa per fare una determinata cosa, una logica tipicamente, ovviamente, produttiva e logica, no? Che nasce sempre da un modello di tipo industriale. La verniciatura non sta accanto alla saldatura, per ovvie ragioni, no? È così uguale negli spazi, ci sono alcuni spazi che devono essere adiacenti, e quindi attraverso questa cosa tu cominci a organizzare oggettivamente le cose, e poi da questo che cosa succede? Poi a un certo punto lo costruisci, siamo tutti contenti, perché tu ogni cosa tu dici oggettiva, capito? Sei tranquillo. Poi che succede? Succede quello. Ma così, d'accordo. Questa fase storica è così, no? Ed è una fase storica fortemente legata a questo. È il primo idea di modello. Quindi è un modello che io ho chiamato oggettivo. Ed è un modello che storicamente nasce nel filone del pensiero positivista, illuminista, positivista, scientifico, arriva al movimento moderno, si, diciamo, solidifica nel movimento moderno come, diciamo, come pensiero che applica all'architettura e all'urbanistica, un pensiero di base razionale, di base scientifica, di base oggettiva. Dopodiché ce n'è un altro. Arriveremo alla fine a Van Berkel. Capito attraverso che percorso ci arriviamo, però, cominciate a intuire. Il secondo approccio è un approccio di tipo prestazionale ed è diverso da quello oggettivo. L'approccio prestazionale fa un altro ragionamento. Invece di astrarre le tue caratteristiche, in qualche maniera, diciamo, già proiettando su di te le tue caratteristiche, si domanda che tipo di caratteristiche io vorrei che questa determinata cosa abbia. Cioè che tipo di prestazione io voglio che abbia questo mio progetto. Piuttosto che dire ci andranno uomini, famiglie tipo che hanno l'esigenza di tot, 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 per cui il 90 metri quadri è presente. No, ragioni al contrario, ragioni sulla prestazione. Che tipo di prestazione io voglio avere? Questo approccio attraverso la prestazione è, come dire, una bella modifica rispetto all'altro modo di ragionare, no? Perché, come dire, tende a invertire i termini della questione. Nasce in ambito, soprattutto statunitense, quando questo interessante soggetto che si chiama Christopher Alexander, che vive ancora, tra l'altro, perché queste cose le aveva fatte già abbastanza giovane, che ha un passato di matematico, approda all'architettura e in qualche maniera combina alcuni approcci, alcune metodologie che lui ha appreso in questi altri campi all'interno del nostro discorso. Allora, un matematico architetto a nome di Alexander non smentisce questo approccio, non smentisce un approccio di base oggettivo, ovviamente, ma lo allarga. Il secondo approccio rilevante è appunto di questo approccio di modello concettuale. Qua è scritto, le cose scritte come se io parlassi, no? Dicendo Alexandre, no, attenzione, non dobbiamo suddividere e subdividere i requisiti funzionali, il contrario, dobbiamo suddividere i requisiti funzionali, esplicitarli sino al grado più basso e poi, solo allora, attraverso una struttura lattice complesso, potremmo decidere che cosa fare. Facciamo un esempio pratico su cui lui faceva le sue, diciamo, anche paper, pubblicazioni, libro. Prendiamo il problema di una caffettiera, d'accordo? Invece di dire la caffettiera deve contenere un litro e mezzo d'acqua fine, che sarebbe l'approccio, diciamo, oggettivo, e loro dicono, no, ma la caffettiera cosa deve fare? Deve scaldare l'acqua, deve fare questa, deve essere leggera, deve essere trasportabile, deve avere questa caratteristica, quest'altra. Quindi anche in una semplice caffettiera nasceva una specie di albero di requisiti, perché proprio alberi si chiamavano lattici, che praticamente apriva, diciamo, un mare di aspettative o di richieste. Questo stesso tipo di approccio era adoperato al fatto all'architettura, al design urbano, eccetera. Era un grande sforzo, come dire, di esplicitazione, no? di un'apertura molto più numerosa di prima delle caratteristiche e che in qualche maniera voleva fissarne non quello che lui doveva essere, ma al contrario quello che doveva essere lo fa attraverso una logica manualistica, no? Il letto deve essere un metro e due metri, fine, no? Se tu invece dici io del letto deve essere morbido, deve essere così, deve essere fai un altro ragionamento, d'accordo? Attraverso questa creazione di questi, diciamo, modelli di questo tipo di cose, qual era l'implicita speranza? Che la nascita dell'informatica sarebbe stata il toccasana, perché avrebbe trovato in automatico la migliore soluzione. Qual era l'idea sottesa? L'idea sottesa era quando negli anni 50 comincia a nascere l'intelligenza artificiale, no? L'intelligenza artificiale vuol dire una cosa non da poco, vuol dire che la macchina, computer, ragiona, fa dei ragionamenti, non è che ti fa 2 più 2 è 3 oppure ti cambia il modello, ragiona in qualche maniera. Come fa a fare questo ragionamento? O meglio, diciamo, prende delle decisioni, diciamolo diversamente, vediamo l'effetto, no? Prende delle decisioni. Al di là se ragiona o non ragiona, che è un altro discorso, prende delle decisioni, no? Qual è il classico caso in cui hanno visto che una macchina è in grado di prendere delle decisioni? Il caso degli scacchi, d'accordo? Hanno cominciato negli anni 50 a implementare i programmi per giocare a scacchi. Capito? Allora, quello lì che gioca a scacchi con te deve prendere delle decisioni, non è ogni volta detto. Il campo di variabili è talmente enorme che tu non puoi ragionare semplicemente per causa effetto, gli devi insegnare a ragionare in qualche maniera, o qualcosa che noi chiamiamo a ragionare, e gli devi anche insegnare a come imparare sui propri errori e sulle proprie esperienze. Questa è la nascita di che cos'è sostanzialmente un approccio attraverso l'intelligenza artificiale, no? Che arriva diretto fino ai robot di oggi, la stessa, la problematica è analoga. Devono prendere delle decisioni sull'aspetto di delle esperienze che loro accumulano, sull'aspetto dei fatti statistici e un insieme di un knowledge base complesso che non è quello del calcolo del foglio elettronico. Quindi, visto dopo un po' che queste cose funzionavano, perché dopo un po' questi si fregano quasi sempre, e anche oggi credo che hanno una tale potenza che credo che battano anche i campioni. È così, Gabriele, tu lo sai? Che è arrivato, credo che quasi, molto spesso, una volta non riuscivano a battere i campioni di quelli massimi, ma adesso credo che sia più forte il programma rispetto al migliore degli umani. Ma comunque non ci interessa questo, il problema ci interessa è... Sì, c'è, io non ho più seguito l'evoluzione, però diciamo, è un problema di stadi successivi, no? Però il problema una volta innestato, capisci che poi è un aumento di potenza. Però capite qual era il sottosentire in quella fase? Il sottosentire era questo, e persone ci hanno sbattuto il grugno terribilmente su tutto questo problema, che il campo dell'architettura potesse essere approcciato con questa idea, e che quindi sostanzialmente dei software si potevano sostanzialmente guidare nella formulazione delle scelte, sostanzialmente l'idea è questa, che in linea di massima si è rivelata un po' una mezza fregatura se intesa in termini, diciamo, meccanici, invece diventata molto interessante se è intesa in termini consultivi. Vi spiego la differenza. Immaginate, per fare un esempio molto semplice, immaginate questo scenario con il dottore. D'accordo? Io posso avere un expert system che è un expert system in campo medico. Come ragiona un expert system in campo medico? È un dialogo. Tu ballare e dici, ah, ciao Giacomino, come ti senti? Sto un po' così, qua dottore, mi fa qualcuno, lo stai dicendo al computer. Allora dice, sto qua, c'ho sto mal di pancia che mi fa così, eccetera. Allora lui dice, ma com'è? Ma ti viene la mattina o ti viene la sera? Allora dice, no, però quando marzo la mattina mi fa sta cosa così, eccetera. Ma com'è? Ma ti fa brucia, ti bruciano anche gli occhi? No, non mi bruciano gli occhi, ma ti fa male anche la nuca? Non ti fa male la nuca? No, no, ma che il braccio destro è? Allora, vabbè. Che cosa sta avvenendo? Sta avvenendo un dialogo, diciamo, basato dall'expert system, che sulla base del... ecco perché si chiama expert system, che sulla base della tua cosa, a poco ti fa una diagnosi, d'accordo? E dice, statisticamente, questo qua è matto dalle gare, oppure no, statisticamente questo qua ha mangiato una cosa che gli ha fatto male, oppure che ne so, no? Qualunque altra cosa. Una volta fatta la diagnosi, no? E ti dà una terapia, ma quello è il gioco da ragazzo, la cosa difficile della diagnosi, è una terapia. Allora, in molti casi di questo genere, come dire, l'exorcista è un bel aiuto, può essere un bel aiuto, vi rendete conto. Ovviamente, se io devo mettere delle decisioni di vita o morte, starò un attimuccio attento, no? Perché magari c'è un piccolo sbaglio e quello là, capito, ti fa tagliare la pancia e magari non era esattamente quello il problema. Però in un ambito, diciamo, consultivo, sono strumenti di grande potenza. Lo stesso ragionamento vale nel campo dell'architettura. Da un certo punto di vista, avere degli expert system applicati al tuo progetto quindi con tecniche di intelligenza artificiale può essere molto utile, ma delegargli la scelta di progetto è un'altra, diciamo, cosa. In questi anni 60, attraverso questa idea del modello, diciamo, prestazionale, c'era sotto l'illusione che esplicitando tutti i parametri quello che faceva la caffettiera ideale. In realtà la caffettiera ideale la fa Philip Stark attraverso un processo che è diverso, è sempre un processo di discontinuità, non è mai di continuità. Però ciò non di meno non è che bisogna buttare il bambino insieme con l'acqua sporca, e quindi tutto questo ragionamento prestazionale è un ragionamento abbastanza, come dire, che ha rappresentato una cosa ed è una maniera che in una fase, quando io parlo di queste cose, parlo di migliaia e migliaia di individui. Parlo di centinaia di migliaia di libri, di migliaia di riviste. Se voi entrate dentro questa cosa, scavate un attimo, vi trovate, non so, vi trovate un mondo, perché ognuna di queste cose è un enorme capitolo, non è una cosa così. Però voi a questo punto avete delle brevissime idee di che cosa, diciamo, parliamo. È tutto molto orientativo. Allora, senza che vi stanco troppo, siccome poi la questione va avanti, prendiamoci un breccuccio, io direi, eh? Sono le 4 meno 5, alle 4 e 10, eh? Prendiamo un break e poi andiamo avanti.